Ave Maria bambini, ben ritrovati, tutto bene? E per voi bambini va sempre tutto bene. E se non ci facciamo bambini non entreremo nel regno dei cieli, ha detto Gesù. Quindi dobbiamo essere tutti innocenti, tutti buoni. E come si fa a essere buoni e innocenti? Si ama. Noi dobbiamo amare e ringraziare questo buon Dio che ci ha creato, la mamma sua che ci fa da madre. E allora, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, rivolgiamoci alla nostra luminosissima mamma celeste. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'angelo custode, angelo di Dio che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Bambini cari, io ho conosciuto Padre Dolindo Ruotolo e l'ho detto, era un sacerdote magnifico, unito assai a Padre Pio, e non è ancora santo, ma io mi auguro lo facciano al più presto. E lui a noi figli spirituali diceva: figli miei, io vi auguro e mi auguro che al momento opportuno intervenga la Madonna. Adesso è tempo che mamma nostra ci soccorra. La mamma ci vuole bene, vero, quella della terra? E figuratevi la Madonna. Tutte le mamme insieme non formano l'amore di Maria Santissima. Figuratevi questa mamma che ci abbiamo, potentissima, perché Dio l'ha resa potente. E la Madonna che fa? Appare pure, ci fa vedere. Lei sta sempre vicino a noi. Infatti, San Pio, sapete che diceva che quando lui andava a celebrare la Santa Messa, la Madonna saliva sull'altare e stava accanto a lui durante la Messa. Naturalmente, durante la Messa Gesù morì in croce. E chi stava ai piedi della croce se non che la Madonna? E come dice poi Gesù a San Giovanni, che era pure ai piedi della croce, donna, vicino alla Madonna, e donna significava signora. Ecco tuo figlio, cioè Giovanni, e Giovanni rappresentava tutti gli uomini della terra. E a Giovanni, figlio, ecco tua madre, quindi ci ha consegnata la mamma sua, e mamma sua ha cura di noi, ci vuole bene, ci protegge, ci inonda di luce e di grazie. Basta che ci rivolgiamo a lei con umiltà e diciamo: aiutaci Madonna mia. Lei ci aiuta, ma noi non facciamo questa esperienza. Perché? Allora facciamo la prova. Intanto la Madonna, anche se non chiamata, viene, ecco, è apparsa a Lourdes, è apparsa a Fatima, è apparsa in tanti altri luoghi della terra. E la Madonna è apparsa a Bruno Cornacchiola. Bruno Cornacchiola era un tranviere. Lui andava proprio contro la Chiesa. Era povero e papà si ubriacava. La madre faceva la lavandaia. Cinque figli, mamma e padre, vivevano tutti in una sola stanza. Avevano fame, e quando avevano fame erano costretti pure a rubare. E Bruno frequentò la prima elementare, poi abbandonò la scuola, e quando la moglie aspettava il primo bambino si arruolò nella guerra di Spagna, e durante la guerra conobbe un tedesco che era luterano, che ce l'aveva contro la Chiesa Cattolica e contro i preti. E fece a Bruno un lavaggio del cervello. E così Bruno pensò di mettersi contro la Chiesa. Poi trovò un posto nell'azienda tranviaria di Roma. Ai figli insegnava cose
contro i sacerdoti. E lui ce l'aveva anche con il Papa. Un sabato Bruno era libero dal lavoro, prese i suoi figli e uscì di casa. In mano aveva un taccuino e una Bibbia protestante e una penna. Voleva scrivere il discorso da pronunziare su una piazza a un gruppo di giovani protestanti. E sentiamo cosa dice Bruno a questo punto. Esco per tempo da casa con i miei figli. Una figlia si chiamava Isola, aveva 10 anni, Carlo di 7 e Gianfranco di 4. Ho intenzione di portarli a Ostia per trascorrere qualche ora al mare. Quando arriviamo alla stazione il treno è già partito. Allora decido di raggiungere con i figli la zona delle Tre Fontane, dove ci sono grandi distesi di prati. Arrivati alle Tre Fontane ci fermiamo su un'altura, accanto a una grotta. Mi avvicino alla grotta per accertare che non ci fossero pericoli. Poi lascio che i miei bambini comincino a giocare e mi apparto all'ombra di un albero per prendere appunti in vista del discorso che avrei dovuto fare il giorno dopo. Passo un po' di tempo e mi sento chiamare dai bambini. La palla con cui stavano giocando è finita in una scarpata tra i cespugli. Mi alzo e, accompagnato da Carlo, vado a cercarla. Intanto Isola si è messa a raccogliere fiori e Gianfranco se ne sta seduto sull'erba. Carlo e io troviamo la palla. Ogni tanto da lontano chiamo Gianfranco, che prima mi risponde e poi tace. Preoccupato, sospendo le ricerche e mi dirigo verso il punto dove il più piccolo dei miei figli stava seduto sull'erba. Non c'è più. Mi guardo in giro e lo vedo davanti alla grotta. È in ginocchio, le mani giunte in preghiera. La scena mi stupisce. Nessuno mai ha insegnato al bambino a pregare. Mi avvicino alla grotta. Gianfranco è lì, con lo sguardo fisso verso l'imboccatura della grotta, e dice: «Bella signora, bella signora!» e continua a ripetere la stessa frase all'infinito. Intanto anche l'altra bambina si è avvicinata a noi. Le scivolano i fiori che aveva raccolto, si inginocchia e dice la stessa frase del fratellino: «Bella signora, bella signora!» Mi volto verso Carlo e vedo che anche lui si è inginocchiato e ripete le stesse parole. Mi assale una rabbia terribile, cerco di scuotere i bambini, di sollevarli dalla loro posizione, ma sono pesanti, quanto pesanti, e non riesco a muoverli di un centimetro. Sento una grande confusione nella testa. Allora mi volto verso la grotta e grido: «Chiunque tu sia, esci di lì!» Nessuno risponde. Comincio a tremare e a piangere. Sono sconvolto e grido: «Dio, salvaci tu!» E mi accorgo che quelle parole escono dalla mia bocca come se non fossi io stessa a pronunciarle. Improvvisamente percepisco la forma di due mani bianchissime che mi strappano dagli occhi una sorta di velo che annebbia il mio sguardo. Attraverso la nebbia comincio a distinguere una luce sempre più forte, sempre più intensa. Non c'è altro intorno a me. Sparita la grotta, spariti gli alberi, spariti i figli. Ecco che la vedo, è davanti a me, scalza, avvolta in una veste candida, con una dolcissima espressione negli occhi. È proprio la bella signora che hanno visto i miei figli e che anch'io adesso posso ammirare. Mi parla: «Sono colei che sono nella Trinità Divina, sono la Vergine della Rivelazione. Tu mi perseguiti, ma d'ora in poi non sarà più così e sarai tu ad adoperarti per la conversione di tante anime. Quando racconterai la tua esperienza non ti crederanno, ma tu dovrai avere fede. Cercherai un sacerdote che ti saluterà con queste parole: Ave Maria, figliolo, che cosa vuoi? E ti indicherà un altro sacerdote con queste parole: Quello fa il caso tuo, raccontagli tutto. Rientra nell'ovile e obbedisci». aggiunse altre cose per il Papa, per la Chiesa, per i sacerdoti e per i religiosi. Dopo più di un'ora di colloquio, la meravigliosa visione scomparve agli occhi di Bruno. Rimase davanti alla grotta immobile, senza la forza di muoversi. Gli si avvicinarono i figli e lo scossero. Tornarono a casa. Quella sera del 12 aprile 1947 raccontarono l'accaduto. Erano molto perplessi. La notizia si diffuse e qualcuno cominciò a gridare al miracolo. Sembrava sotto shock, sembrava delirare. Andava in giro a cercare i preti. Erano tutti meravigliati di lui. Bruno non ne poteva più. Decise che se non avesse incontrato il prete che cercava, avrebbe ammazzato la moglie e i figli e poi si sarebbe ammazzato. Uscì di casa, si diresse verso la parrocchia e lì incontrò un prete che gli parlò con la frase che attendeva: «Ave Maria, figliolo, che cosa vuoi?» Si sentì invadere di gioia. Il sacerdote gli indicò un confratello. «Quello fa il caso tuo, raccontagli tutto». Si recò dal sacerdote, parlò, riacquistò la pace e riprese il suo lavoro di tranviere. Alle Tre Fontane cominciò il pellegrinaggio della gente. Bruno si riconciliò con la Chiesa. Trascorsero 2 anni. In occasione di un'udienza concessa da Pio XII ai tranvieri romani, Bruno Cornacchiola riuscì a vedere da vicino il Papa. Quel Papa che lui voleva addirittura uccidere. Portò con sé il pugnale e la Bibbia protestante. Finita l'udienza, Pio XII disse: «So che qualcuno di voi deve parlarmi». Bruno si inginocchiò davanti a lui. «Sono io, Santità». Il Papa gli si avvicinò. Bruno gli disse: «Devo chiedervi perdono, Santo Padre». Pio XII lo guardò sorridendo. «Tu volevi uccidermi? Non avresti fatto altro che regalare un nuovo martire alla Chiesa. Perdonatemi, Santità», implorò Bruno. «Il mio perdono», continuò il Papa, «sta nel tuo pentimento». Bruno Cornacchiola si alzò e mise nelle mani del Papa la Bibbia e il pugnale. Uscì dall'incontro con Pio XII felice. Iniziava per lui una vita nuova, meglio, era già iniziata 2 anni prima, il giorno dell'incontro con la Madonna alla grotta delle Tre Fontane. Ma ora il Papa lo inviava nel mondo per essere apostolo. Da allora dedicò tutto se stesso all'apostolato, quello di far conoscere e amare il Cristo ai fratelli che incontrava. Nel 1950 fondò un'associazione laicale che ha la sua sede a Roma, capace di ospitare, nel nome del Signore, persone di diversa provenienza. Molti di loro sono chiamati a svolgere missioni in Italia e all'estero. Dal 1950 ad oggi Bruno e i suoi amici hanno tenuto, su invito dei vescovi, migliaia e migliaia di conferenze e di meditazioni, pur continuando a vivere del loro lavoro. Una vita vissuta nel nome di Cristo e per il Cristo. Oggi Bruno è un uomo oltre la settantina, dalla barba e dai capelli bianchi. Abita in una dignitosa villetta alla periferia di Roma. Occhi dolci e buoni, gesti spontanei e decisi. Parla con convinzione e con umiltà della straordinaria esperienza che ha vissuto. Impressiona il suo tenero amore alla Vergine, l'attaccamento alla Chiesa, la devozione al Papa e ai sacerdoti. Un giornalista è andato a intervistarlo. Vogliamo meditare sulle affermazioni di Bruno. Com'era la Madonna? Triste o felice? Preoccupata o serena? Talvolta la Madonna è triste e talvolta però è tristezza materna. Dice che lei è la mamma. Dice pure che desidera che i sacerdoti siano come Dio li vuole. Perché la Madonna è apparsa tante volte? In questo secolo la Vergine appare per richiamare, è come un aiuto, un soccorso, un aiuto che lei dà alla Chiesa, corpo mistico di suo figlio. Ella non dice cose nuove, ma è una madre che cerca di richiamare con tutti i mezzi i suoi figli a ritornare sulla via dell'amore, della pace, del perdono e della conversione. Quante volte è apparsa a Bruno la Madonna? Sono già 27 volte che la Madonna si degna di farsi vedere da questa povera creatura. Quando mi ha parlato, l'ho fatto prima con me, poi per il mondo. Ed io, ogni volta che ho ricevuto qualche messaggio, l'ho dato alla Chiesa. Non può dirsi cristiano chi non obbedisce al confessore, al direttore spirituale e alla Chiesa, chi non frequenta i sacramenti, chi non ama, crede e vive nell'Eucaristia, nella Vergine e nel Papa. Quando parla, la Vergine dice quello che è lei, quello che dobbiamo fare noi, o una singola persona, ma più ancora vuole da tutti noi preghiera e penitenza. Ricordo le sue raccomandazioni. Le Ave Maria che dite con fede e amore sono frecce d'oro che raggiungono il cuore del mio figlio Gesù. E poi dice, frequentate i primi 9 venerdì del mese, perché è una promessa del cuore di mio figlio. Perché la Madonna si è presentata come la Vergine della Rivelazione? Perché io, come protestante, cercavo di combatterla con la Bibbia. Invece, chi non obbedisce alla Chiesa, ai dogmi, alla tradizione, non obbedisce alla Bibbia. La Vergine si presentò con la Bibbia in mano, quasi a dirmi, tu puoi scrivere contro di me, ma io sono quella che è scritta qui, Immacolata sempre Vergine, Madre di Dio, assunta in cielo. Ricordo che mi disse, la mia carne non poteva marcire, non marcì, e io presa da mio figlio e dagli angeli fui portata in cielo. E la Trinità Divina mi ha coronata regina. Era un invito alla Bibbia ancora prima che venisse il Concilio. La Vergine cercava di dirmi, tu mi combatti con la rivelazione, invece io sono nella rivelazione. E qual è il messaggio che la Madonna ti ha affidato? L'umanità deve ritornare a Cristo, dobbiamo ricercare l'unità voluta da lei. La barca di Pietro, l'ovile di Cristo, attendono tutta l'umanità. Aprire il dialogo con tutti, parlare al mondo, camminare per il mondo, dando il buon esempio di una vita cristiana. Il 23 febbraio 1982 la Vergine apparendomi vi parlò anche del Papa Giovanni Paolo II, di quello che deve fare, di come lo deve fare e di non aver paura degli attentati perché lei gli sarà vicino. Allora poi gli si domanda, come vedi il rapporto d'amore che c'è tra il Papa e la Madonna? La Vergine Santa mi ha detto che ama in modo speciale Giovanni Paolo II e lui ci dà continuamente dimostrazione di amare la Madonna. Questo lo devi scrivere. La Vergine lo attende alle tre fontane perché di lì deve consacrare il mondo al cuore immacolato di Maria. Che ruolo ha la Madonna? Chiedono a Cornacchiolo in questo difficile dialogo tra Cristo e l'uomo d'oggi. Attraverso la Madonna, la misericordia di Dio vuole richiamare l'umanità. Maria è una madre che conosce, ama e vive la verità per farla conoscere, amare e vivere da tutti noi. È una madre che ci richiama tutti a Dio. Se io potessi parlare ai capi di Stato, direi a tutti, perché non ci amiamo veramente? Per fare tutti una cosa sola, in un solo Dio, sotto un solo pastore? Perché non amarci e aiutarci? Se così faremo, saremo nella pace, nella concordia e nell'unità voluta dalla Vergine. È così che Bruno Cornacchiola, da nemico della Chiesa, è divenuto, per grazia specialissima della Madonna, un apostolo meraviglioso di Cristo e di sua madre, un innamorato della Chiesa Cattolica e del Papa, un costruttore della civiltà dell'amore. Bambini, qui in questo libretto scritto un po' di tempo addietro dice che Bruno Cornacchiolo è ancora vivo, adesso è in cielo, e ringraziamo la Madonna che è apparsa e ha detto che ci dobbiamo amare. Facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do
bambini cari, la Madonna è sempre venuta in nostro aiuto. È apparsa a Bruno Cornacchiola per dire che ci dobbiamo amare, dobbiamo essere fratelli e che proprio dalle tre fontane desidera vada il Papa per proclamare il trionfo del cuore immacolato di Maria. E per intanto è apparsa a Lourdes, è apparsa a Fatima, a Lourdes è apparsa a Bernadette Soubirous, una povera fanciulla. Ha detto a Bernadette di recitare il Santo Rosario. Infatti la Madonna recitava il Santo Rosario insieme a Bernadette. A Suor Lucia di Fatima, perché è apparsa anche ai tre pastorelli di Fatima, dice: non c'è problema che non si risolve con il Santo Rosario. Tutto si risolve se noi diciamo il Santo Rosario. A Lourdes, poi, è scaturita anche una fonte d'acqua miracolosa e molti vanno in pellegrinaggio, molti guariscono fisicamente, altri guariscono spiritualmente. Lourdes potete avere occasione di vederla sempre perché per televisione noi possiamo vedere il rosario delle 6 del pomeriggio dove inquadrano molto bene la Madonna la grotta di Massa Bayel e lì c'è un'acqua, anche io ho bevuto di quell'acqua miracolosa, sono stata anche guarita spiritualmente e corporalmente. Da Lourdes parte anche l'apostolato della sofferenza. Sentite cosa accade a Giacomino Gaglione. Giacomino Gaglione era paralitico ed era su di un lettino e si recò a Lourdes e lì concepì l'idea dell'apostolato della sofferenza. Lui dovette combattere, lottare su due fronti, sul fronte dell'incomprensione dei sani e sul fronte dell'ingratitudine degli ammalati. Sul fronte degli ammalati sentiva il bisogno di illuminarli, facendo comprendere che essi erano stati oggetto di una somma predilezione del Signore, che li aveva scelti a collaborare con Gesù per la salvezza delle anime. Sul fronte dei sani, invece, voleva far comprendere a tutti la gioia profonda che scaturiva dalla sua immobilità. Voleva dire ai sani: nessuno di voi ha mai goduto quanto godo io, che ho donato a Gesù anima e corpo, perché completi in me quello che manca alla sua passione. E infine voleva aiutare i fratelli malati a scoprire il valore e la bellezza della loro vocazione di cooperatore del Redentore. Per aiutare tutte queste categorie di persone, a Lourdes concepì quindi l'idea di iniziare quella corrispondenza epistolare che sarà la caratteristica della sua novella forma d'apostolato. L'apostolato della sofferenza diventerà il segretario della Madonna, scrivendo centinaia di lettere e articoli da offrire gratuitamente. Ecco, lui pensava che la malattia serve perché ci unisce alla sofferenza di Cristo e ci fa aiutare i fratelli. E diceva a coloro che erano sani: nessuno gode quello che godo io, perché ho donato tutto a Gesù, anima e corpo, perché completi in me quello che manca alla sua passione. A Lourdes sono avvenuti anche tanti, tanti miracoli, sono guarite persone che stavano male. E anche Don Dolindo mandò una signora che stava tanto male a Lourdes e questa guarì. Addirittura la famiglia prese un aereo privato per portare questa persona a Lourdes e arrivata a fare il bagno nell'acqua miracolosa, guarì. Anche io sono stata a Lourdes e la cosa bella è questa, che entrate nell'acqua, vi mettono un sacco addosso, senza le maniche, uscite asciutti. È un'acqua veramente miracolosa che ci ha donato la Madonna. E mi fermo, facciamo un'altra pausa musicale e poi concludiamo.
Buongiorno mio Signore, buongiorno a tutto il mondo.
fare questo piccolo fatto riportato dalle nostre suore, nel libretto La mia messa, La lingua nera. Santa Teresa di Calcutta ricorda che durante la sua infanzia sua mamma le raccomandava, tra le altre cose, di non dire mai bugie, perché altrimenti la sua lingua le sarebbe diventata tutta nera. Una volta Santa Teresa disse una bugia e subito andò tutta preoccupata davanti a uno specchio. Sarà stata la mia suggestione, dirà più tardi, ma davvero vidi la mia lingua nera. Allora corsi dalla mamma e le confessai di aver detto una bugia. Ecco, non dobbiamo mai dire le bugie, dobbiamo ricordare quello che Gesù ha detto nel Vangelo. Sì, è il vostro parlare, sì, sì, no, no, il più viene dal maligno. E poi bisogna fare i primi 9 venerdì del mese, come la Madonna disse pure a Cornacchiola, perché Cornacchiola Bruno ebbe quel grande miracolo di vederla anche perché aveva fatto i primi 9 venerdì del mese. E poi a Fatima abbiamo detto che la Madonna apparve a 3 pastorelli. Leggo un bellissimo segreto della serva di Dio Lucia dos Santos, una dei 3 pastorelli a cui apparsa nel 1917 la Madonna a Fatima. E lei racconta sulla sua prima confessione, fatta in preparazione alla prima comunione. Il reverendo padre stava confessando in sacrestia, seduto su una sedia. Mia madre si inginocchiò vicino alla porta, presso l'altare maggiore, vicino alle altre donne che stavano aspettando il turno dei loro figlioletti. Quando arrivò il mio turno, andai a inginocchiarmi ai piedi del nostro buon Dio, rappresentato dal suo ministro, a implorare il perdono dei miei peccati. Quando terminai, vidi che tutti ridevano. Mia madre mi chiamò e mi disse, «Oh figlia mia, non sai che la confessione si fa sottovoce, che la confessione è un segreto, ti hanno sentita tutti, soltanto alla fine hai detto una cosa che nessuno ha capito». Nel tornare a casa, mia madre tentò varie volte di scoprire quel che lei chiamava il segreto della mia confessione, ma non ottenne altro che un profondo silenzio. Adesso, dunque, rivelerò quel segreto. Il buon sacerdote, dopo avermi ascoltata, mi disse queste brevi parole. Figlia mia, la tua anima è il tempio dello Spirito Santo. Conservala sempre pura, affinché lui possa continuarvi la sua azione divina. In ginocchio, lì, ai piedi della Madonna, domandala con molta fiducia, che si prenda cura del tuo cuore, che lo prepari a ricevere degnamente il suo amato figlio e che lo custodisca per lui solo. Nel ripetere varie volte quest'umile supplica con gli occhi fissi sulla statua della Madonna, mi parve che lei sorridesse e che con uno sguardo e gesto di bontà mi dicesse di sì. Rimasi così inondata di tanta letizia che con difficoltà riuscivo a pronunciare una parola. Il sacerdote le disse che lei era tempio dello Spirito Santo, non aveva fatto nessun peccato e le aveva detto di chiedere alla Madonna che si prendesse cura del suo cuore perché lo preparasse a ricevere degnamente Gesù e che il suo cuore lo doveva custodire solo per Gesù. E lei aveva fatto questa preghiera e la Madonna le parve che le sorridesse e acconsentisse alla sua preghiera. Sua Lucia è vissuto molti anni in più dei suoi cuginetti che andarono presto in paradiso a ricevere il premio delle loro fatiche. Sua Lucia è morta a più di 90 anni perché lei doveva far conoscere il cuore immacolato di Maria. L'amore del cuore immacolato di Maria. Infatti la Madonna dà pure dei suggerimenti a Suor Lucia, dice, chi vuole onorare il mio cuore può fare i primi 5 sabati in onore del mio cuore. Ogni primo sabato del mese per 5 mesi consecutivi basta confessarsi, comunicarsi entro gli 8 giorni. prendere la comunione, recitare un rosario di 5 volte e fare compagnia un po' con la Madonna. Bambini cari, non è difficile, non c'è difficoltà a stare con la mamma. Noi non le diciamo niente, è lei che riempie il nostro cuore. Dobbiamo solo dire: Madonna, ti voglio tanto bene, ti ringrazio, quante cose belle che fai per me. Per ultimo voglio leggervi la calza del Papa. Numerosi miracoli venivano attribuiti a San Pio X anche durante la sua vita. Egli li compiva con semplicità e naturalezza, come se fossero la cosa più normale di questo mondo. Su di essi, talvolta lo stesso santo amava scherzare con una bontà da sbalordire. Una giovane educanda di Roma da quasi un anno era costretta alla più assoluta immobilità per una grave periostite a un piede. Un giorno le fu portata una calza del Papa, con la speranza che indossandola avrebbe ottenuto la guarigione. E così avvenne. Le portarono una calza di Papa Pio X, la indossò e guarì. La giovane infilò la calza del Papa e subito dopo si trovò perfettamente guarita. Il miracolo fu riferito al padre, al Santo Padre, il quale commentò: è proprio da ridere, io mi metto le calze ogni mattina e mi continuano i dolori ai piedi, gli altri si mettono le mie calze e i dolori se ne vanno, è proprio curioso. Intorno all'angelica figura del pontefice si era ormai creata un'aureola di santità e sia in Vaticano che fuori, sulla bocca di tutti correva con visibile commozione il racconto di grazie e miracoli avvenuti per le sue preghiere e anche per una sua semplice benedizione. L'eco ne era giunta anche al santo, il quale scherzosamente diceva: adesso vanno parlando e stampando che mi sono messo a fare i miracoli, quasi non avessi altro da fare. E sorridendo aggiungeva: cosa volete, a questo mondo bisogna fare di tutto. Ebbene, bambini, recitiamo 3 glorie al Padre in onore di San Pio X, chiedendo la sua intercessione per la Santa Chiesa. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, sempre, sempre. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era in principio. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, sempre. Bene, bambini, la Madonna certamente ci aiuterà e manderà un Papa secondo il suo cuore. Vi saluto, ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria!